buongiorno e un benvenuto anche da parte mia. Molto bello essere insieme per lodare il Signore, studiare la Sua parola. Apriamo la parola di Dio nel libro della Genesi, capitolo 1. Oggi sarebbe stato il giorno giusto per predicare sul diluvio, però invece continuiamo il nostro studio nel primo capitolo. La settimana scorsa ho cominciato una serie di studi sui primi capitoli della Genesi e abbiamo studiato insieme il primo capitolo sulla creazione, però come ho detto la creazione dell'uomo è talmente importante che meritava un messaggio in particolare, quindi quello che guardiamo oggi, versetti 26 a 31. Ascoltiamo la parola di Dio. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento. A ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu. Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina, sesto giorno. Preghiamo. Padre Celeste, grazie per la Tua meravigliosa parola, grazie per quello che vuoi insegnarci ancora oggi. Ti prego di aiutarmi a esporre la Tua parola e aprirci i cuori per ricevere quello che hai da dire. Nel nome di Cristo. Amen. Quindi continuiamo il nostro studio in questo capitolo della Genesi. Nel primo capitolo, la settimana scorsa, per coloro di voi che non erano presenti, abbiamo visto che lo scopo di questo capitolo non è di insegnarci come Dio ha creato il mondo, non è uno scopo scientifico, ma piuttosto perché, per farci altri tipi di domande. Perché esistiamo? Cosa vuole insegnare il Signore attraverso questo capitolo? E abbiamo visto la settimana scorsa che il primo capitolo della Genesi insegna che Dio c'è, Dio è eterno, Dio ha creato tutto, Dio è distinto dalla natura, che Dio è un Dio di ordine e che tutto quello che ha fatto è buono. Oggi guardiamo la creazione dell'uomo, che è il culmine, noi esseri umani siamo il culmine della creazione di Dio. E questo è molto importante ricordarlo perché oggi nella nostra società tutto viene fatto per denigrare la dignità dell'essere umano. Non so se vi siete accorti anche voi, comincia presto, a scuola ci viene insegnato che noi non siamo diversi dagli animali. Noi esseri umani siamo animali come gli altri, no? Forse un po' più intelligenti, però siamo animali come gli altri. Tutto viene fatto per negare questa differenza fra gli uomini, gli esseri umani, e gli animali. Ci viene detto che noi abbiamo gli stessi cromosomi della scimmia, non mi ricordo più la cifra, più del 90% dei cromosomi abbiamo in comune con la scimmia, e anche con il maiale, a quanto pare, abbiamo molti cromosomi in comune. Però, come avete notato anche voi, c'è una differenza fra di noi e il maiale o la scimmia. E poi vedo che nella nostra società i nostri rapporti con gli animali sono sempre più sbilanciati. No, da un lato noi maltrattiamo gli animali, no? Uccidiamo milioni di animali in condizione terribile per nutrirci, perché vogliamo mangiare carne ogni giorno, e quindi è una cosa, quando ci pensiamo, incredibile come maltrattiamo gli animali, sono trattati come oggetti. Poi dall'altra parte gli animali di compagnia vengono sempre più considerati come dei bambini. No, vedo questo cambiamento nella società, non so se avete notato anche voi la presenza dei cani, ovviamente, dappertutto. I cani entrano nei ristoranti, negli alberghi, nel supermercato, sono anche autorizzati quasi a annusare al banco dei salumi, al supermercato, nessuno dice più niente. E so che a volte nel mondo anglosassone gli animali vengono riferiti come i bambini. la gente parla del proprio cane come se fosse un bambino. Spesso la morte di un animale provoca più indignazione che la morte di un essere umano. No, se un orso viene abbattuto nel Trentino, provoca più indignazione che 100 esseri umani che annegano nel Mediterraneo. È vero o no? Spesso la morte degli animali provoca più indignazione. Leggevo recentemente, questa settimana, che in Australia, a Sydney, c'era un gabbiano, penso una gazza, che era particolarmente aggressiva, che attaccava la gente che passeggia per la strada, è stata abbattuta dal comune con un fucile, e adesso c'è uno scandalo. Gli animalisti hanno detto: ma perché abbiamo ucciso questo uccello? È una cosa inaccettabile. E io vorrei rendervi consapevoli che dietro queste cose a cui forse non pensiamo, c'è tutta una corrente di pensiero che cerca di negare la differenza fra l'essere umano e l'animale. Quindi da un certo punto noi cerchiamo di innalzare l'animale e dall'altro canto cerchiamo di abbassare la dignità dell'uomo. E ci sono degli intellettuali che adesso insegnano proprio queste cose. C'è un docente a Harvard che si chiama Peter Singer, che insegna proprio questo, dice che quello che è sacro è la vita, che non c'è differenza fra la vita di un animale e la vita di un uomo, di un essere umano. Però noi sappiamo che non è così. Noi sappiamo che se un cane o un gatto viene investito da una macchina, noi rimaniamo male, è una cosa triste, però se un bambino viene investito da una macchina non è soltanto una cosa triste, è una tragedia. C'è una differenza, c'è qualcosa di profondamente diverso. In realtà questo insegnamento, questa corrente di pensiero è una menzogna e nega la visione biblica che vediamo in questo testo questa mattina. Cosa dice la Bibbia? La Bibbia dice che gli animali certamente vanno trattati con rispetto, perché sono esseri viventi, sensibili, creati da Dio, però non hanno diritti, sono radicalmente diversi da noi esseri umani. Noi esseri umani siamo il culmine della creazione. Abbiamo qualcosa di unico e la creazione, gli animali, sono stati creati per noi. Quindi non possiamo essere abbassati al rango degli animali. Guardiamo un po' quello che dice questo testo sulla creazione dell'uomo. In un certo senso dice che noi uomini, sì, siamo come gli animali, siamo stati creati, lo vedremo nel capitolo 2, versetto 7, siamo stati formati dalla polvere della terra, nell'ebraico l'uomo è chiamato Adam, perché viene da Adama, la terra, il suolo, quindi siamo esseri fisici come gli animali, siamo soffi viventi. Nei versetti 29 a 31 del nostro testo vediamo che noi come gli animali prendiamo il nostro cibo dalla terra, abbiamo bisogno di cibo, quindi siamo esseri fisici, però questo passo afferma con forza che noi siamo unici, noi esseri umani. Innanzitutto guardate nel versetto 27, la parola creare viene usata tre volte. No, tre volte. La parola creare è soltanto usata nel primo versetto, nel resto del capitolo. Nel principio Dio creò i cieli e la terra, ma per l'essere umano è usata tre volte. Dio creò l'uomo a sua immagine. E poi ripete la stessa cosa. Lo creò a immagine di Dio. Li creò maschio e femmina. Tre volte questo verbo che vuol dire creare, no? Questo verbo molto importante, solenne. Poi vedete nel versetto 26, all'inizio del nostro passo, è detto: poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine. Ora, molti commentatori si sono chiesti, ma con chi sta parlando Dio quando dice facciamo l'uomo a nostra immagine? Questo è già un segno che c'è una pluralità in Dio, non insegna direttamente la Trinità, però il Nuovo Testamento ce lo insegna. Però la cosa più importante è che vediamo che Dio delibera con se stesso, dice facciamo l'uomo a nostra immagine. Anche questo viene detto per indicare l'importanza dell'uomo. Quello che Dio sta per creare non è soltanto un animale, è qualcosa di unico, di particolare. Quindi c'è una delibera speciale di Dio con se stesso. E poi quello che dice nel versetto 31, alla fine del sesto giorno, era molto buono. Quindi l'essere umano non è soltanto buono, ma molto buono. Quindi tutto in questo passo viene fatto per insegnarci questa cosa fondamentale. Noi esseri umani non siamo soltanto animali, siamo qualcosa di più. Abbiamo qualcosa di unico. ed è molto importante capirlo. Siamo il centro della creazione. No? Se pensate, Gesù Cristo non è venuto per morire per gli animali. Gesù Cristo è venuto per morire per l'essere umano, per noi, per i nostri peccati. Certo, la redenzione in Gesù Cristo avrà anche un effetto sulla creazione. Dio vuole ristabilire tutta la creazione, però il centro è l'uomo. Cristo è venuto per morire per essere esseri umani. E il mio scopo questa mattina è di spiegarvi brevemente attraverso questo passo perché noi esseri umani siamo radicalmente diversi. Perché se non siamo soltanto animali, ma perché tutto il creato, tutta la creazione è stata fatta per noi. Perché siamo il centro della creazione. Forse sembra un po' molto arrogante dire così, soprattutto nel XXI secolo, quando noi sappiamo benissimo che il nostro pianeta non è niente nell'universo. No? L'universo è quasi infinito, non è infinito, però a noi sembra infinito. Il nostro pianeta non è niente, noi esseri umani sembriamo essere niente. Eppure la parola dice che l'universo è stato fatto per noi. Lo dice anche nel capitolo 1, versetto 16, quando dice che il sole, la luna, le stelle sono stato in un certo senso fatto per l'uomo, per illuminare la terra e presiedere ai giorni, anche per il calendario. E quindi perché noi uomini, esseri umani, siamo così speciali? Per tre motivi, e seguo semplicemente il testo dice tre cose. Dice che siamo fatti a immagine di Dio, che siamo fatti maschio e femmina e che siamo benedetti. Vorrei vedere con voi, scoprire un po' cosa vogliono dire queste tre cose. Prima cosa è che noi siamo fatti a immagine di Dio. Versetto 26, facciamo l'uomo alla nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. Immagine, somiglianza, probabilmente è la stessa cosa. Cosa significa che siamo fatti all'immagine di Dio? Cosa significa che tu e io siamo fatti all'immagine di Dio? Ci sono stati tanti dibattiti su questa questione. Molti dicono che siamo fatti all'immagine di Dio nel senso che abbiamo dominio sulla creazione, che dobbiamo gestirla. Questo fa parte dell'immagine, ma è piuttosto una conseguenza dell'immagine. L'immagine è qualcosa di unico. Abbiamo qualcosa di unico che gli animali non hanno. Poi la cosa interessante è che questa immagine che viene da Dio si può trasmettere. Se guardate un attimo nel capitolo 5 della Genesi, capitolo 5, versetto 1, dice nel giorno che Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio, quindi alla sua immagine, e poi nel versetto 3 dice Adamo visse 130 anni, genera un figlio a sua somiglianza, a sua immagine. Quindi qui c'è un mistero qui. Dio ha creato l'essere umano alla sua immagine e questa immagine si trasmette di generazione a generazione. E io penso, non soltanto io, che la chiave per capire cosa vuol dire l'immagine di Dio è di andare nel Nuovo Testamento e vedere cosa insegna il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento insegna che il peccato, la rottura della nostra relazione con Dio ha rovinato questa immagine e questa immagine viene rinnovata in Cristo. C'è un versetto in Romani 8, molto famoso, Romani 8, 29, quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati, un versetto molto controverso che parla di predestinazione, non ve lo ricordate questo versetto, però cosa dice Paolo? Dice quelli che ha preconosciuti li ha anche predestinati, ma vi ricordate come continua il versetto? Predestinati a che cosa? A essere conformi all'immagine del figlio suo. Questo è il piano di Dio per noi. Il fatto che in Cristo Gesù l'immagine di Dio viene ricomposta, viene ristabilita. Noi diventiamo a immagine di Cristo. Paolo lo dice anche in Colossesi 3, 10, un altro versetto molto importante, dice vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Oppure Efesini 4, 24, dovete rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio. Quindi quello che la Bibbia insegna è che noi siamo stati creati a immagine di Dio, che è una cosa unica, che attraverso il peccato questa immagine è stata rovinata, è stata danneggiata, non persa completamente, e attraverso Cristo, se noi siamo in Cristo, questa immagine può essere ristabilita. E quindi questa immagine di Dio cosa vuol dire? Vuol dire la capacità a avere comunione con Dio. Questa è la cosa unica che noi abbiamo, che gli animali non hanno, questa capacità a avere una relazione consapevole con Dio, no? Adorare Dio, pregare Dio, parlare con Dio, assomigliare di più a Dio, alla sua bontà, alla sua giustizia, questa relazione intima che noi possiamo avere con Dio, che gli animali non possono avere. Questa è questo mistero dell'immagine di Dio. E questa immagine è ancora presente, no? Gli esseri umani hanno questa sensazione del divino, che c'è qualcosa, cercano un Dio, un significato, però questa immagine è stata rovinata e solo in Cristo può essere ristabilita. Quindi ognuno di noi siamo fatti per avere comunione con Dio, siamo stati fatti per questo. E quello che vuol dire questo passo, facciamo l'uomo a nostra immagine. Noi siamo stati disegnati, concepiti per avere una relazione con Dio. E se noi non abbiamo una relazione con Dio, siamo infelici. Forse non sappiamo perché siamo infelici, ma lo siamo, non riusciamo a funzionare come dovremmo. E quello che Dio è venuto a fare in Cristo è ristabilire questo contatto, questa comunione, a ridarci la nostra vera identità. E quando noi incontriamo Cristo, quando noi veniamo a Cristo, quello che succede è che questa immagine è ristabilita e ritroviamo la nostra identità in Cristo e possiamo di nuovo avere questa comunione con Dio. Io questa settimana ho letto un articolo molto interessante, che anche è stato tradotto in italiano, se vi interessa ve lo posso far leggere, l'articolo su un signore americano che si chiama Beckett Cook. Non ho mai sentito parlare di questo signore, e si è convertito al cristianesimo, è diventato un cristiano 10 anni fa, nel 2009. Questo signore Cook era un designer hollywoodiano, era anche un famoso omosessuale, era un designer molto famoso che viveva nel mondo di Hollywood, delle star. Fra i suoi clienti aveva Claudia Schiffer, Natalie Portman, era famoso nel mondo intero. E si è convertito nel 2009, perché un giorno nel 2009 è andato al bar, da qualche parte a Los Angeles, è andato al bar con gli amici, o con un amico, non lo so, e di fianco, al tavolo di fianco, c'erano dei cristiani che facevano uno studio biblico al bar. Avevano la Bibbia aperta davanti a loro, no? Una vera Bibbia di carta, no? Capite? Era nei tempi preistorici, nel 2009, quando c'erano ancora libri. E siccome lui era incuriosito, ha chiesto a loro chi erano, hanno spiegato: siamo cristiani, facciamo uno studio biblico. E si sono messi a parlare della Bibbia, di Gesù, e lui ha avuto il desiderio e la curiosità di andare in chiesa a sentire parlare del Signore. Però la cosa interessante è che lui diceva che normalmente una persona come me non sarebbe mai andato in una chiesa evangelica, anche perché io so che sono omosessuale, gli evangelici dicono che l'omosessualità è un peccato, quindi la chiesa evangelica è proprio l'ultimo posto dove io andrei. Invece è andato perché 6 mesi prima era successo qualcosa di particolare che non riusciva a spiegare. Era in una serata di moda a Parigi, con delle personalità dello spettacolo, di Hollywood, modelli. E ha detto che in mezzo a questa serata, mentre erano lì a bere champagne, a parlare, è stato sopraffatto da un sentimento di vuoto che non poteva spiegare. È stato sopraffatto da questa domanda. E adesso? Ha detto: io ho fatto tutto, ho conosciuto tutte le celebrità che ci sono da conoscere, ho viaggiato dappertutto e mi sto annoiando e non so perché sto vivendo, ho questo sentimento di vuoto. Questo è successo 6 mesi prima, quindi 6 mesi dopo, quando ho incontrato questi cristiani al bar a Los Angeles, era preparato per andare in chiesa perché cercava qualcosa. E ha dato la sua vita a Cristo e ha appena finito una laurea in teologia in una scuola biblica in America. E cos'è successo a questo signore, se vogliamo descriverlo in termine teologico? Lo Spirito Santo ha aperto il suo cuore, ha ricevuto Gesù e ha ritrovato l'immagine di Dio. E ha ristabilito questa relazione con Cristo, con Dio, e non soltanto la sua vita allora ha avuto un senso, però ha ritrovato la sua identità in Cristo. Infatti il giornalista chiedeva: e la tua omosessualità? Ha detto: da quando sono venuto a Gesù non sono più stato omosessuale. questa cosa in me è stata risolta. Perché la mia sessualità, questo non era più la mia identità era il fatto di essere un cristiano. Quindi io non mi sono neanche fatto la domanda, perché la mia vera identità era essere in Cristo. Io questa mattina ti vorrei ricordare che anche tu sei fatto a immagine di Dio e questo vuol dire che niente ti può soddisfare nella vita a parte Dio. Io so che noi abbiamo tutti tante cose da fare nella vita, ci sono tante cose sulle quali noi siamo concentrati, facciamo anche dei piani, facciamo dei progetti ed è giusto farli, però ti voglio ricordare questa mattina che alla fin fine niente ti può soddisfare a parte Cristo. Il tuo lavoro non ti può soddisfare, la tua famiglia, i tuoi bambini non ti possono soddisfare, il tuo lavoro, i soldi, i tuoi amici, la quantità di like che tu ricevi su Facebook, queste cose non ti possono soddisfare. Perché? Perché sei stato fatto diversamente, sei stato fatto per qualcos'altro, sei stato fatto a immagine di Dio. L'unica cosa che ti può soddisfare è Cristo, è Dio. Quindi noi come cristiani siamo come dei cantieri, siamo un cantiere di rinnovazione. Dio sta rinnovando pian piano in noi questa immagine di Dio. E quello che vorrei dire questa mattina è incoraggiarti a collaborare con lo Spirito Santo in questa opera di rinnovamento, di ristrutturazione, di non ostacolare lo Spirito Santo che agisce in te. Non mettere ostacoli fra te e Dio, che siano cose sbagliate, che sia il peccato, che sia un'altra cosa, il lavoro, la famiglia, tante cose che ti preoccupano. Lascia che lo Spirito Santo continui questa opera di rinnovare questa immagine di Dio in te. Quindi noi siamo stati fatti all'immagine di Dio, questa cosa alla quale non possiamo scappare, dobbiamo avere questa relazione in Cristo, se no non possiamo essere appagati. Poi la seconda cosa molto importante è che noi siamo creati maschio e femmina. Versetto 27, lo rileggo, è così importante. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Questo versetto viene citato due volte dal Signor Gesù nel Nuovo Testamento, per esempio Matteo 19,4, quando parla del matrimonio. Vedremo che il matrimonio è una cosa fondamentale, una chiave di volta della società, lo vedremo in un altro studio. Molto interessante che dice li creò maschio e femmina, perché in un certo senso anche gli animali sono stati creati maschio e femmina, però il testo non lo dice perché non ha importanza, però invece per l'essere umano è molto importante il fatto che siamo stati creati così. Ora, la cosa molto importante da capire e che la nostra società ha dimenticato è questo. Per noi cristiani è importante capire questo. Dio non ha creato degli uomini e delle donne. Dio ha creato un essere solo, ha creato l'essere umano in due modalità, maschio e femmina. Due modalità complementari, maschio e femmina, però lo stesso essere umano, due modalità maschio e femmina con la stessa natura, la stessa dignità, lo stesso valore. Perché insisto su queste cose? Perché ancora una volta nella nostra società, a causa del peccato, tutto viene fatto per opporre uomini e donne. Non parliamo solo, sappiamo parlare solo di conflitti, donne che sono, è vero, maltrattate, uomini che si sentono incompresi, insomma, conflitto fra uomini e donne che non si capiscono, che non riescono a vivere insieme. Tutto viene fatto per metterci in mente che gli uomini e le donne sono due esseri diversi, sembra quasi incompatibili. Invece la Bibbia dice il contrario, Dio ha creato solo un essere umano, non due, però questo essere umano l'ha creato maschio e femmina. Vi do un esempio di questa incomprensione. A luglio, vi ricordate, abbiamo celebrato i 50 anni della missione Apollo sulla Luna, 50 anni fa. Gli astronauti hanno camminato sulla Luna, Neil Armstrong, il primo, e poi il secondo, nessuno si ricorda mai il nome del secondo, è importante essere il primo. Comunque questa missione Apollo ha durato dal 69 al 72, e in totale 12 astronauti hanno camminato sulla Luna. E leggevo un articolo, una signora di un movimento femminista che diceva: la cosa veramente tristissima è che 12 astronauti hanno camminato sulla Luna, erano tutti uomini. Non c'è stata una donna a camminare sulla Luna. Questa è una cosa tristissima. Io pensavo a questa cosa che ha detto, e a quanto pare la NASA vuole tornare sulla Luna, quindi sono sicuro che la prossima volta ci sarà anche una donna, però ho pensato: questo è un modo profondamente sbagliato di concepire la cosa, e questo testo ci dice esattamente la stessa cosa. Cioè, non è importante che sia stato un maschio o una femmina a camminare sulla Luna, la cosa importante è che l'essere umano ha camminato sulla Luna. Quindi, in certo senso, anche le donne hanno camminato sulla Luna. Capite l'importanza di questo insegnamento? Dio non ha fatto uomini e donne, ha fatto un essere umano, maschio e femmina. Siamo fatti in due modalità diverse, ma siamo parte dello stesso essere umano. Siamo fatti per completarci e per vivere insieme. E questa affermazione, penso, mette anche in discussione l'omosessualità. L'omosessualità è una questione complessa, non è certo il momento adesso di trattare della questione in profondità. Ci sono altri passi nella Bibbia che chiaramente dicono che i rapporti omosessuali non sono la volontà di Dio, ma semplicemente questa affermazione: Dio li creò maschio e femmina. Dovrebbe farci pensare, no? Se Dio ha creato l'uomo in queste due modalità, come io posso sperare trovare equilibrio e felicità se io ignoro completamente l'altra modalità dell'essere umano? Come posso essere bilanciato e appagato? Questa è una domanda da farci. Paolo dice che nella salvezza non c'è né maschio né femmina, tutti sono uno in Cristo. No, questo versetto è stato spesso malinteso. Paolo non sta dicendo che non esiste più questa differenza, dice che per quanto riguarda la salvezza in Cristo, la salvezza è per tutti gli esseri umani, maschio e femmina. Però, come vedremo, ci sono anche delle distinzioni fra le due. Questo sarà l'oggetto di un altro studio. Però questo insegnamento che Dio ha creato l'uomo maschio e femmina, e che i due sono ovviamente fatto per completarsi, questo è il disegno originale di Dio, potrebbe essere una cosa un po' difficile e triste per alcuni di noi, perché non tutti noi siamo sposati. Alcuni di noi non sono sposati, sono single o non sono più sposati, e uno potrebbe dirsi: se questo era il piano originale di Dio, no, io sono fatto per essere con quest'altra metà, non posso essere appagato o felice se sono da solo o da sola. Però la cosa bella è la terza caratteristica dell'essere umano che vediamo in questo passo, che noi siamo benedetti dal Signore. Guardate il versetto 28, Dio li benedisse, e Dio disse loro, e poi Dio dà un compito a questi esseri umani. Dio ha benedetto l'essere umano. Questa frase non ci sembra molto significativa, perché per noi la parola, il verbo benedire, non ha più tanto significato, no? La parola benedire è un po' un termine religioso, no? Ti benedico, siate benedetti. Non ha tanto significato, ma nella Bibbia la parola benedire ha un significato molto forte. Innanzitutto, benedire vuol dire che quando Dio ti ha benedetto non puoi essere maledetto. Infatti vedremo nel capitolo 3 che quando l'uomo pecca contro Dio, il serpente è maledetto, il suolo è maledetto, però l'essere umano non è maledetto. Dio ha benedetto l'umanità, e vuol dire che c'è speranza per l'umanità, e per quello che è venuto in Cristo. Però l'altra cosa interessante è che quando Dio benedice qualcuno, dà sempre una missione a questa persona. Pensate ad Abramo, per esempio. Abramo è stato benedetto, però gli è anche stato affidato una missione. Ed è la stessa cosa qui. Dio li benedisse e Dio disse loro, e cosa dice agli uomini, alle donne, all'essere umano? Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra per dominare sulla creazione. Questa è la funzione che Dio ha dato all'uomo, questa funzione che spesso viene chiamato il mandato culturale. Non so se avete sentito questa espressione, il mandato culturale vuol dire il mandato che Dio ha dato all'essere umano, all'umanità. cosa dobbiamo fare noi come esseri umani? Dobbiamo riempire la terra e dominarla, gestirla. E la cosa interessante e tragica è che a causa del peccato questo mandato non è stato cancellato. Noi abbiamo compiuto questo mandato, ci siamo moltiplicati, abbiamo riempito la terra, dominiamo la terra, però lo facciamo in modo sbagliato, attraverso il peccato, lo facciamo in modo oppressivo, distruttivo. Quindi vediamo che questo mandato che Dio ha dato all'uomo, l'uomo l'ha adempiuto però nel modo sbagliato, perché il peccato ha rovinato l'immagine di Dio. E quindi adesso noi come cristiani abbiamo un altro mandato, non soltanto un mandato culturale, non soltanto riempire la terra, dominarla, ma abbiamo un mandato di redenzione in Cristo Gesù. Questo mandato il Signore Gesù ce l'ha dato in un versetto famoso che è un po' il parallelo di questo versetto che abbiamo letto questa mattina. Non so se hai in mente il versetto di cui sto parlando. Noi abbiamo letto questa mattina, Dio li benedisse e disse: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, dominate sui pesci del mare, eccetera, eccetera. Potete pensare a un versetto nel Nuovo Testamento che è un po' simile. Questo versetto è in Matteo 28, il grande mandato della redenzione, quando Gesù dice: andate, fate tutte le nazioni discepoli, insegnando i miei comandamenti. Questo è molto importante vedere questo parallelo, no? Siccome il Padre ha benedetto la creazione materiale, il Figlio benedice la creazione spirituale. Come il Padre all'inizio ha detto: moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, adesso il Figlio sta dicendo a tutti noi in Cristo: riempite la terra, andate, fate tutte nazioni discepoli, insegnando i miei comandamenti. E in questo ci sono due insegnamenti molto importanti per noi. Il primo insegnamento è che salvaguardare l'ambiente e la natura è una cosa importante, però non è la cosa più importante per noi. Noi dobbiamo ricordarci che il nostro compito più importante è fare discepoli, condividere la nostra fede in Gesù Cristo. Perché? Perché non c'è speranza per il mondo senza Cristo, non c'è speranza per la natura senza Cristo. Cioè, oggi si parla molto della natura, dei problemi dell'ambiente, ma noi dobbiamo ricordarci che abbiamo un altro tipo di mandato spirituale. La settimana scorsa o due settimane fa il Papa ha dato un'intervista alla stampa, mi pare, nel quale ha parlato solo dell'ambiente e il giornalista ha chiesto al Papa: cosa teme di più per il mondo? Qual è la più grande minaccia per il mondo? E il Papa ha detto: quello che mi preoccupa di più è la distruzione della biodiversità. Ora, la distruzione della biodiversità è una cosa davvero preoccupante, però non è quello che il Papa, che dovrebbe rappresentare Cristo sulla terra, dovrebbe rispondere. Non è la cosa più preoccupante. La cosa più preoccupante è il peccato. La cosa più preoccupante è che le persone muoiono senza Cristo e che vivranno per l'eternità sotto la condanna di Cristo. Infatti Cristo non è stato menzionato una sola volta nell'intervista. Non è stato menzionato, non è più menzionato. E io vorrei ricordarvi, dobbiamo ricordarci che il problema della biodiversità, il problema dell'ambiente, alla fin dei conti il problema del peccato. L'uomo sta rovinando la natura perché? Perché si è ribellato contro Dio. Qui, se noi non possiamo risolvere il problema della relazione fra noi e Dio, non possiamo risolvere gli altri problemi. Il vero problema è il peccato, e il vero mandato che abbiamo è di fare discepoli. E la cosa bella è che questo mandato che ci dà Cristo è un mandato per tutti. Anche se non sei sposato, anche se non hai figli, anche questo è un mandato per te. Siamo tutti chiamati a far dei figli spirituali. Laddove siamo, laddove lavoriamo, siamo tutti chiamati a far dei figli, no? A moltiplicarci, dei figli spirituali. Questo è il mandato che abbiamo. Parlare agli uomini, alle donne intorno a noi e dire a queste persone: guarda, tu non pensi che c'è qualcosa che non va con questo mondo? E penso che la persona dirà: sì, infatti c'è qualcosa che non va. E secondo te cosa c'è che non va? E questo potrebbe essere l'inizio di una conversazione interessante e importante. Quello che c'è che non va è che noi siamo stati creati a immagine di Dio, ci siamo ribellati contro Dio e noi esseri umani non funzioniamo più come dovremmo e quindi il mondo non può più funzionare. Questa è la nostra chiamata come cristiani. Andate, fate tutte le nazioni discepoli, insegnando i miei comandamenti. Questa è la nostra missione. Non vuol dire che non c'è più il mandato culturale, siamo anche chiamati a lavorare per il bene della società, ma questo è un mandato secondario, perché sappiamo che senza Cristo non c'è speranza per questa società. Quindi che il Signore ci aiuti a capire questa mattina quanto siamo preziosi, quanto siamo unici, che ci aiuta a capire che noi siamo a immagine di Dio, siamo unici, siamo preziosi, ma non soltanto noi, tutte le persone che incontreremo questa settimana, anche questa persona che proprio non possiamo vedere al lavoro, questa persona insopportabile che cerchiamo di evitare, anche questa persona è stata creata a immagine di Dio, anche se facciamo fatica a crederlo a volte. Tutte le persone in noi sono state create a immagine di Dio e hanno bisogno di sentire parlare di Gesù Cristo. Vogliamo pregare, chiedere l'aiuto del Signore. Preghiamo. Signore, ti chiediamo davvero il tuo aiuto questa mattina per capire queste cose così fondamentali, perché ammettiamo, riconosciamo che abbiamo idee sbagliate su tutto, su questo mondo, sulla nostra natura, su chi siamo noi, su chi sei tu. Noi abbiamo idee molto sbagliate su chi siamo noi, pensiamo di essere così importanti, di poter vivere senza di te. Allo stesso tempo spesso manchiamo di autostima, abbiamo tanta insicurezza e pensiamo di non valere niente. E ti chiediamo, Signore, il tuo aiuto per veramente ritrovare una visione giusta delle cose, di capire di nuovo quanto siamo unici come esseri umani, quanto siamo importanti ai tuoi occhi, e tutto quello che tu hai fatto per la nostra salvezza, per la nostra redenzione. Aiutaci anche a capire quanto sono importanti ai tuoi occhi le persone che abbiamo intorno a noi durante la settimana, e che la cosa più utile e più importante che possiamo fare non è rimanere zitti, non condividere questo messaggio del Vangelo, ma al contrario, cercare di connettere con queste persone che hanno bisogno di te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.